Intanto apriamo le nostre Bibbie in Secondo Samuele. In preghiera sentivo di condividere con voi questo messaggio in Secondo Samuele, capitolo 9, la storia di un uomo che si chiama Mefiboshet, il figlio di Jonathan, il nipote di Saul. È la storia di come Davide mostra grazia, mostra la sua benignità a questo Mefiboshet, uno che umanamente parlando dovrebbe ricevere l'ira di Dio, il giudizio di Dio, ma in questa storia c'è una grande figura della grazia di Dio, di quello che Dio ha fatto per ognuno di noi in Cristo Gesù. Quindi preghiamo, Signore, grazie per i miei fratelli, grazie per la benedizione di radunarci insieme, Signore. Anche non avendo la riunione durante la settimana, mi sono reso conto, Signore, quanto è importante di radunarci insieme nel Tuo nome e lodare il Tuo Santo Nome. Padre, benedicici. Se c'è qualche Mefiboshet questa mattina qui presente, che loro possano essere accolti alla casa del Re, che possono conoscere la Tua grazia, che possono conoscere il Tuo perdono. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Come detto prima, Mefiboshet era il nipote di Saul, il nemico di Davide, colui che ha cercato di ammazzare Davide diverse volte. E se conoscete già la storia di Secondo Samuele, Davide in capitolo 5 comincia a regnare su tutto Israele, quindi la pienezza del suo regno, lui entra nella pienezza, Saul e Jonathan sono già stati uccisi non da Davide, ma dai pagani. In capitolo 6 Davide porta l'arca di Dio di nuovo a Gerusalemme, quindi c'è la restaurazione di adorazione nella città di Dio. E in capitolo 7 Dio fa il suo patto eterno con Davide e i suoi discendenti. Quindi diciamo che Davide è un buon momento nella sua vita, un momento di benedizione dalla parte del Signore. E in capitolo 9, come lui ha fatto un patto con Jonathan, il figlio di Saul, diverso tempo fa, ricordate la storia quando Davide era nascosto da Saul e si incontrò con Jonathan nel campo, e Jonathan tira le frecce e hanno un codice, no? Se io dico al ragazzo vai più avanti, la freccia è di là, è un segnale che deve scappare. Se io dico no, è qui avanti, vuol dire che... E quindi loro si incontrano in quel momento e fanno un patto, e Jonathan disse: io so che tu sei scelto da Dio. Anche se umanamente parlando era Jonathan il prossimo in linea, era lui che doveva ereditare il regno da Saul. Ma lui era un uomo guidato dallo Spirito Santo e lui disse: io so che Dio ha scelto te di prendere il posto di mio padre. E lui disse: quando tu sarai re, ricordati della mia discendenza. Anche questo era profetico, quasi lui sapeva che lui non ci sarebbe più stato, sarebbe stato ucciso. E lui disse: quando io non ci sarò più, tu mostra grazia ai miei discendenti. E quindi in capitolo 9 troviamo che Davide non si è scordato di questa promessa che ha fatto a Jonathan. E in versetto 1, quando Davide disse: è rimasto ancora qualcuno della casa di Saul a cui io posso usare bontà per amore di Jonathan. Allora lui fa questa domanda perché Joab e altri uomini avevano quasi sterminato tutti gli altri discendenti di Saul. E quindi lui fa questa domanda: c'è qualcuno ancora che è della casa di Jonathan, mio grande amico, che io posso usare bontà, che io posso dimostrare grazia, che io posso benedire? Ora vi era un servo della casa di Saul chiamato Tisba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli disse: tu sei Tisba? E gli rispose: servo tuo. Il re poi domandò: non c'è più nessuno della casa di Saul a cui posso usare la bontà di Dio? Tisba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan che ha i piedi storpi. Il re gli disse: dov'è? Tisba rispose al re: è in casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. Allora il re Davide lo mandò a prendere dalla casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. Così Mefibosheth, figlio di Jonathan, figlio di Saul, venne da Davide e si gettò sulla sua faccia e si prostrò. Davide disse: Mefibosheth, e gli rispose: ecco il tuo servo. Davide gli disse: non temere. Noi vediamo che Mefibosheth aveva paura di Davide. Secondo voi perché aveva paura di Davide? Esatto, lui disse: adesso, perché io sono l'ultimo della famiglia di Saul, io potrei ancora pretendere, il trono è mio. Quindi sicuramente Mefibosheth ha paura, lui dice: adesso è finito per me. Scopriamo in questa storia che Mefibosheth era anche storpio, un zoppo, e se giriamo un po' indietro in capitolo 4, scopriamo come è diventato storpio. Allora, dopo la morte di Saul e di Jonathan, versetto 4, ora Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio con i piedi storpi. Egli aveva 5 anni quando giunse da Jezreel la notizia della morte di Saul e Jonathan. La sua nutrice lo prese e fuggì, e nella fuga precipitoso il bambino cade e rimase zoppo. Il suo nome era Mefibosheth. Quindi possiamo immaginare un attimo: il suo padre e il suo nonno vengono uccisi dai Moabiti quando lui era solo 5 anni, un po' più grande di Josiah. La sua nutrice, la sua tata, nella paura che adesso verrà gli uomini di Davide e uccideranno anche il bambino. Quindi lei scappa in tutta fretta per nascondere questo bambino. È scritto: con la fretta lei è caduto e il bambino in qualche modo si erano rotte le gambe. Sapete che in quei tempi se rompevi la gamba non sapevano neanche più, non c'era il gesso, magari mettevano un bastone, magari la gamba guariva tutto storto. E quindi lui è rimasto un zoppo da quel giorno in poi. Lui è rimasto lontano da Gerusalemme, in questo paese che si chiama Lodebar. E quindi possiamo immaginare, da 5 anni a lui viene raccontato ogni giorno: il re vuole ucciderti, tu sei l'unico rimasto, re Davide è il nostro nemico, lui è contro di noi. È così bella la figura di Mefibosheth perché rappresenta tutte le persone nel mondo che sono lontane da Dio. Lui era lontano dal re, lontano dal luogo dove la presenza di Dio dimorava. Lui viveva in paura del re. Come molti che non conoscono il Signore, molta gente nel mondo hanno paura di Dio. Avete notato questo? Io avevo paura di Dio. Io crescendo, senza conoscere la parola di Dio, senza conoscere il Signore, ero convinto che Dio era in cielo con un grande martello e che Dio aspettava solo che io sgarava un po'. Cioè la mia veduta di Dio era questo. Non so se qualcun altro era così. Vedevo un Dio così rigido, così duro. E anche per Mefibosheth, lui vedeva Davide come un nemico, come uno di temere, uno di aver paura. Lui era fuggito in questo posto che si chiama Lodebar, che è un nome ebraico, che vuol dire in italiano desolato, o luogo senza vita. E come abbiamo cantato l'ultimo canto, la gioia nel mondo non ho trovato. In questo mondo io ho trovato solo desolazione, paura. E quindi Mefibosheth, dopo tutti questi anni come fuggiasco da Davide, adesso si trova davanti a Davide e sicuramente lui pensa: per me è finito. Adesso questo Davide prenderà vendetta e l'ultimo stirpe di Saul sarà eliminato, l'ultima minaccia al suo regno. Ma tornando in capitolo 9, versetto 7, Davide gli disse: non temere, perché intendo usare bontà per amore di Jonathan tuo padre. Che figura della grazia di Dio. Craig, io per causa di Gesù Cristo ho deciso di dimostrare la mia bontà verso di te. Non perché tu meriti, non perché tu sei bravo, ma per amore di mio figlio Gesù Cristo ho deciso di mostrare la mia grazia a te. Ma Mefibosheth aveva paura, lui dice: adesso io sarò ucciso. Invece il re disse: no, è il giorno della grazia per te. Io voglio dimostrare la mia bontà. Anzi, prima abbiamo letto in versetto 3, voglio usare la bontà di Dio. Perché la bontà umana, sappiamo, com'è la bontà umana? Non è molto duratura, no? Finché mi tratti bene, allora usa la mia bontà verso di te. Ah, ma se sgarri nei miei confronti, la bontà mia è finita. Ma la bontà di Dio non è così. E quindi Davide disse a Mefibosheth: non aver paura. Io, a causa di tuo papà, voglio benedirti. Non temere, perché intendo usare bontà per amore di Jonathan tuo padre. Quindi non ti ucciderò. Altro che ucciderti, ti voglio benedire. Ti voglio restaurare quello che hai perso. Perché sapete, lui era un erede del re, lui aveva tanti terreni, tanti poderi, tanta ricchezza, tanti servi, tanti animali. Ma nella sua condizione di fuggiasco, secondo voi potevo godere tutte queste cose? No. E anche qui vediamo una figura di quelli che non conoscono il Signore. Dio vuole restaurare loro le sue benedizioni. Sapete, quando Adamo ha disubbidito Dio e ha mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e male, non era una mela, l'uomo ha perso quel rapporto intimo con Dio. L'uomo è stato cacciato fuori dal giardino di Dio. Voi conoscete la storia, no? Nel giardino di Dio, Adamo e Eva cosa dovevano fare tutto il giorno? Niente. Erano in vacanza sempre. No, dovevano solo raccogliere il frutto. Questo era il loro lavoro, se vogliamo chiamarlo lavoro. Dovevano solo stendere il braccio, prendere il frutto e mangiare e godere la presenza di Dio. Perché questo è il piano di Dio per l'uomo. Ma l'uomo ha detto: no, io decido di fare al modo mio, di ascoltare la voce di Satana, di seguire il mio pensiero. E quindi il Signore ha cacciato fuori Adamo e Eva fuori dal giardino, e Dio disse: tu vivrai ora del sudore. Quanto abbiamo sperimentato che questo è vero? Con tanta fatica vivrai, con tanta angoscia, con tanta difficoltà abbiamo sperimentato che la vita è così. È così. E quindi anche Mefibosheth era uno che vive nell'angoscia, nella difficoltà. Non godevo le benedizioni della sua eredità, ma Davide dice: io voglio restaurare a te queste cose. non per merito tuo, per merito di tuo padre Jonathan. E anche Dio questa mattina dice a noi, se c'è un Mefiboset questa mattina, o anche un credente che magari non sta sperimentando tutto quello che Dio ha per la tua vita, non aver paura di me. Voglio che tu sperimenti la mia benedizione nella tua vita, la mia bontà. E Davide disse, non temere perché intendo usare bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo antenato. Tutto quello che hai perso, perché lui ha perso queste cose? Sì, per scappare, però in fine in fondo, se guardiamo la radice, perché ha perso, era la disobbedienza di suo nonno. Perché Saul, perché ha perso il regno? Perché ha disobbedito Dio. E quindi il regno è stato tolto da lui. Quindi il peccato. Lui ha perso tutto questo a causa del peccato. Ma Davide disse, io a causa di tuo padre ti restituirò tutte le terre che hai perso, tutta la tua eredità, tutti quei terreni, quelle ville in campagna di tuo nonno saranno tue. E non solo questo. E tu mangerai sempre alla mia mensa. Quindi la benedizione che Dio vuole dare all'uomo non sono solo materiale, ma spirituale, che questa è la più grande benedizione. Dio disse a tutti gli uomini, voglio avere comunione con te. In Apocalisse 3:20, Gesù ha dichiarato, io busso alla porta, se qualcuno oda la mia voce e apre la porta, io e il mio padre entreremo e ceneremo con lui. Il mangiare insieme, ancora oggi, specialmente qui in Italia, il mangiare insieme è un grande momento di comunione, di stare insieme, di conoscerci. L'Italia in molti aspetti è come Israele, no? Il mangiare insieme è un momento di avere comunione intimo. Di sviluppare relazione. Davide dice, io restituirò tutto il materiale che hai perso, ma non solo, voglio che noi siamo amici. E anche Gesù nel Vangelo di Giovanni 17 dice, io non vi chiamo servi, ma da ora in poi vi chiamo amici. Dio vuole essere nostro amico. Al contrario di quello che viene inculcato da questo mondo, che Dio è contro di noi, che Dio, non so, tutti avranno loro immagini di come Dio è. Il Dio cattolico romano, secondo me, è un Dio abbastanza duro, difficile, bisogna andare per mezzo della mamma, o sbaglio? Comprendo bene il concetto? La mamma è buona, il padre è cattivo. Ma questa è una bugia di Satana. Il figlio è impotente, o è un piccolo bambino o è inchiodato su una croce. Ma qui in Davide vediamo il cuore di Dio, il cuore di usare bontà, di versare la grazia, di desiderare comunione. A causa di tuo padre Jonathan, perché lui era un mio grande amico, lui era amato da me, anche tu sarai amato da me. Anche tu avrai intimo comunione con me. Quindi il re stende questo invito a Mefiboset, come Dio estende ogni uomo e ogni donna sulla faccia della terra il suo invito. Venite a me voi tutti che siete aggravati e io vi darò riposo. Il volontà di Dio per tutti gli uomini è che loro entrano nel riposo di Dio, nelle sue benedizioni. E vediamo in versetto 8 la risposta di Mefiboset. Mefiboset si prostrò e disse: che cosa è il tuo servo perché tu tenga conto di un cane morto come me? Quindi Mefiboset risponde con umiltà a questo invito del re. Chi sono io? Magari in Italia e in America chiamare anche i bambini cucciolo è un termine di affetto, giusto? Ma in Israele chiamare uno un cane era il più brutto parolaccio che tu potevi dire. Ancora nell'Oriente, se vai in India e tu chiami una persona un cane, li hai chiamato la cosa peggiore che esiste, perché i cani di solito mangiano la mondizia, sono pieni di sporco, di insetti, di malattia, vivono in branchi selvatici che girano nelle città, e quindi tu chiami una persona un cane. E Mefiboset dice: io sono un cane morto. Perché tieni conto di me? Chi sono io? E quindi Mefiboset riconosce la sua propria bancarotta spirituale davanti al suo re. Lui dice: io non sono niente, non ho niente di offrirti. Ma in versetto 9 il re risponde. Allora il re chiamò Tisba, servo di Saul, e gli disse: tutto ciò che apparteneva a Saul e tutta la sua casa io do al figlio del tuo signore. Tu dunque assieme ai tuoi figli e ai tuoi servi lavorerai per lui la terra e ne raccoglierai i prodotti, affinché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. Ma Mefiboset, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. Or Tisba aveva 15 figli e 20 servi. Quindi Davide dà istruzione a Tisba: tu e i tuoi servi lavoreranno, sarete i servi di Mefiboset, curerete tutti i suoi terreni, tutti i suoi affari, ma Mefiboset mangerà ogni giorno a casa mia. E dobbiamo ricordare che Mefiboset era un zoppo, quindi aveva questo difetto nelle gambe. Ma qui il re dice che Mefiboset mangerà sempre alla mia mensa. Quindi lui mangerà al tavolo del re. E quando uno è seduto al tavolo, cosa vedi di una persona? Non vedi le gambe storpe. Vengono coperti dalla tavola del re. E anche questa è una figura della grazia di Dio, che tutti i nostri difetti, tutte le nostre mancanze verranno coperte dal sangue di Cristo. E quindi noi potremo sederci nel regno dei cieli davanti a Dio, puri e purificati, senza macchie di difetto. Quel nostro difetto sarà coperto dalla grazia di Dio. Versetto 11, Tisba disse al re: il tuo servo farà tutto ciò che il re mio signore comanda al tuo servo. Quanto a Mefiboset, disse il re, egli mangerà alla mia mensa come uno dei figli del re. Quindi l'adozione che abbiamo visto già in Efesini capitolo 1. Non solo io restituisco tutti i suoi terreni, tutti i beni di suo nonno, non solo lui mangerà con me ogni giorno e avremo comunione insieme, addirittura io chiamerò figlio. Avete ringraziato il Signore che siete figli di Dio? Che eravamo storpi, noi eravamo in Lodebar. Noi eravamo nel luogo della desolazione, della morte, e Gesù ci ha chiamato. Ha detto: vieni fuori dalla desolazione, vieni fuori dalla tua miseria e mangia la mia mensa. E io ti chiamerò figlio e ti chiamerò figlia. E tu sarai chiamato figlio di Dio, figlio dell'Altissimo. Alleluia! Non so per voi, io sono contento. Mi dà grande gioia, sono figlio di Dio. Non sono figlio di Benetton. Non sono figlio di Berlusconi. Che tante volte, secondo me, noi guardiamo gente in questo mondo con tanta ricchezza e abbiamo invidia. Non sono il figlio di Bill Gates, no? Quello di Microsoft. Sono un figlio di Dio. Essere figlio di Bill Gates è una cosa molto minore, perché la ricchezza che Bill Gates può dare a un figlio rimane qui, ma la ricchezza che io ho in Dio durerà per tutta l'eternità. In 1 Giovanni capitolo 2 capitolo 3, scusate. Primo Giovanni capitolo 3 versetto 1. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi. E voglio lasciarvi con questo pensiero, è l'ultimo mio messaggio di questo anno. Io penso che il 2008 sarà un anno della grazia di Dio, e tutti gli anni sono anni della grazia di Dio, ma penso che il 2008 sarà un anno ancora maggiore della grazia di Dio, che vedremo la grazia di Dio manifestata nella nostra vita e anche nelle vite degli altri che ci circondano. E vogliamo riflettere veramente, voglio lasciarvi con questo pensiero, questa meditazione. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Voi siete figli di Dio. Almeno spero che siate tutti figli di Dio.